step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Avete mai provato a pulire l'argento nelle bacinelle d'acqua e sale?
No, non è una cosa.
Fai la stessa.
Ho un sacco.
Una volta ho provato a pulire l'argento nella bacina.
No, provatelo.
Ok, cioè prendo l'argento e pulisco.
Prendi un bracciale. Okay. È ossidato. Non è ossidato. In realtà l'argento non è ossidato, è solforato.
Ok.
Sì, però deve essere puntiglione.
No, però. È faticoso.
No. Perché poi se tu prendi una bacina.
Eh sì, alterezza parla in inglese.
Uovo Sodo è un podcast divulgativo e interattivo. Insieme a veri esperti si va al sodo delle diverse questioni trattate, con l'obiettivo di offrire un'ampia visione sul mondo tra passato, presente e futuro. Per interagire, seguilo in diretta su Twitch il lunedì alle ore 21 sul canale Jack e lo Smilzo.
Bentivoglio dicono di sì, Antonio.
Sì, ma vai avanti.
Dicono di sì.
O sei solo iscritto e paghi le tasse come me.
È bello come comunque la nostra puntata inizia almeno un'ora prima della diretta,
sì,
vero Antonio?
Non perché non accendiamo prima. Prima iniziamo, prima finiamo.
Giusto, potrebbe essere una buona strategia.
Idea geniale mettere il fuso orario di un'altra nazione e mandare messaggi.
Carino, potrebbe essere. Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene.
Tutto bene cosa?
Spero tutto bene.
Ma fino a quando Antonio continua questo programma?
Programma non finirà mai.
Inizia pure Paperissima Sprint. Ciao.
Bentornati.
Bentornati
a Uovo Sodo. Ciao Federico, come
stai? Ciao raga, bene.
Ciao
voi?
Raga, come stai? Tutto bene?
Io sento tantissimo.
Ti abbasso il volume, grazie. Non ti preoccupare. Tutto bene Federico?
Tutto bene.
Sei contento di essere tornato su Twitch?
Sì, l'altra settimana eravamo censurati. Una settimana di censure, possiamo dire.
Una settimana di censura, è vero. Ci hanno tolto anche un video su TikTok, è stato un grave lutto. Stava andando piuttosto bene, però purtroppo.
Così dico.
Sono delle regole restrittive su TikTok veramente un po'
certo,
strane.
Se Garella mette le armi su TikTok.
Circello
mette le armi.
Va bene.
Un altro colpo di genio di Circello.
Io direi che però possiamo salutare anche i nostri ragazzi
davvero,
in sala.
Togli quella fotocamera.
Antonio ha dei problemi.
In maniera carina. Non te l'ho spaccata perché è dei miei amici. O è tua?
No, è sua.
Allora posso spaccare.
Credo sia sua. Allora, Fede, ci racconti di che cosa parliamo oggi, per cortesia?
Allora, oggi... Mi spengo. Prego.
Vai.
Oggi parliamo di oro. Okay. Quindi uno dei metalli più preziosi del mondo, un simbolo.
Ma dai,
sì, grazie.
Forse Laura può anche non entrare a questo punto. Hai già detto tutto tu.
Cioè, però se dobbiamo spoilerare tutto alle 21:07.
Sinonimo di status symbol, molto importante da sempre nella storia, utilizzato da faraoni.
Pubblicità, tra l'altro di profumi, j'adore. Un sacco di cose interessanti. Grazie, sì. Garella.
Ma non solo, scopriremo un sacco di utilizzi alternativi.
Se mette sempre la mano in alto, sembra i bambini.
Va bene, ma
un
non
sacco
ricordo.
Di utilizzi okay. alternativi tra medicina, cucina, ne parleremo con bene. Appunto Laura Fabris, okay. professore ordinario al Politecnico di Torino nel Dipartimento di Scienze Applicate e Fisica.
Benissimo. Allora io direi che a questo punto, se Giovanni ci dà l'ok, noi facciamo entrare il nostro ospite. Accomodati pure.
Abbiamo fumo oggi?
No, oggi
niente.
Abbiamo deciso basta. Soltanto che okay. prego, vieni pure. Grazie Laura per essere qui.
Grazie a voi.
Ci ha già detto che non sa cosa aspettarsi.
Sono terrorizzata.
No,
lo scopriamo anche noi.
Credimi.
Il più pericoloso posto è questa.
Allora, allora, intanto Laura,
sono serio.
Cosa stai dicendo?
Io sono stanco.
Oggi Antonio è un po' stanco.
Scusate.
Allora Laura, io direi a questo punto, noi abbiamo un piccolo rito che ci aiuta anche un po' a rompere il ghiaccio, aiuta voi, aiuta noi, aiuta un po' all'occorrenza.
Io parlo adesso perché poi dopo diventa seria e sto zitto.
Anche io tra l'altro, per fortuna.
Grazie, portiamo gli ospiti apposta così.
Allora, il rito è l'autopresentazione. Che cosa fai? Dove? Intanto possiamo darti del tu. Che, sì.
Sì, ma proprio così vecchia.
No, non per quello, no, perché con i docenti, con i professori,
così,
noi abbiamo sempre un po' di riguardo, insomma.
Serata
più per quello. Quindi vai, un'autopresentazione generale.
Uh-huh. Allora, io sono friulana, ho studiato a Padova, poi sono andata a vivere negli Stati Uniti per 15 anni.
Ok.
Prima in California, poi New York. E adesso sono tornata da un anno a Torino e sono al Politecnico di Torino.
Wow.
E insegno il corso più temuto del Politecnico, Fisica 1.
Fisica 1, veramente abbastanza terribile. Bentivoglio, come siamo messi a Fisica 1? Tu l'hai passato, ancora non l'hai passato. Ma davvero?
Ma hai provato a darlo?
Al terzo anno tu ancora non hai passato Fisica 1, molto bene.
Una
molto...
carriera brillante.
Cosa ne dici,
Laura? Mangiamo sui ponti.
Come mai è così? Guarda, prima di parlare di oro, tanto poi comunque, cioè, insomma, siamo lì, possiamo di... più o meno, siamo lì. No, ma come
Parliamo
mai Fisica
loro.
È così devastante al Politecnico?
Secondo me è un'idea.
È un'idea.
Gli studenti hanno il passaparola che fisica è il più difficile, poi fanno meccanica razionale, che è ancora peggio.
Che è ancora peggio.
E quindi
non passano neanche quella, come tutti voi.
Sì, esatto. Meccanica razionale non ce l'ha.
Cosa hai dato tu? Pimpa, brucia Confindustria.
Senti, ma ingegneria del cinema com'è? È più facile, diciamolo. È più facile, non lo sai.
Non lo sai. Studi, però
diplomatica.
Diciamo aerospaziale forse è più difficile di tutte.
Ok. Noi qua abbiamo un energetico che ormai ha finito da tempo, da un anno. Vabbè, comunque fisica tu l'hai passato subito, Fantini? Subito l'ha passato. Ragazzi, strano. Cervello. Alla regia c'è un cervello. Forse è per quello che ha iniziato a fare tutt'altro. Però lui fisica ha passato. Va bene. Allora, fantastico. Grazie per questa tua autopresentazione. Questa sera noi parliamo però di oro. Quindi diciamo più della tua vita passata, possiamo dire, più da chimico forse, oppure no?
No.
È più da fisico?
È più da tutti e due. Ok,
ok.
Due perché...
Comunque se può mettere in difficoltà.
È per quello che fisica è maledetta. No,
c'è dappertutto.
Io mi ricordo l'oro nella tavola periodica, per me può iniziare e finire lì l'oro. Cosa...
Esatto, no, okay. Infatti il bello è che noi usiamo l'oro per fare cose con cui poi prendiamo la fisica e ne facciamo altre.
Ok, ok.
E quindi noi usiamo la fisica per capire queste proprietà dell'oro che sono un po' diverse da queste, dal fare i gioielli o dal fare, che ne so, monete. E quindi noi le restringiamo, usiamo la chimica per restringere le dimensioni dell'oro per voi andare a trovare le proprietà fisiche che non sono tipiche dell'oro di dimensioni macroscopiche, ma sono di quelle che si originano quando poi tu vai a rimpicciolire l'oro a dimensioni che sono... mille volte più piccole quelle di un capello.
Mi sto immaginando lei che va al Politecnico e chiede di poter fare esperimenti sull'oro, pensa già quanto costano, pure sull'oro.
Esatto.
Tutti i metalli.
Ma in realtà no, in realtà con la polvere d'oro riusciamo a fare un sacco di materiale,
sì.
Quindi riusciamo a...
Puoi darci la ricetta.
Sì, sì.
Perché... Ma ecco, intanto che cos'è che determina, la prima cosa che probabilmente è la domanda che veramente ti hanno fatto, cioè ti ha fatto, questi sono i rumori degli abbonamenti, non possiamo
oro,
esatto.
Grazie,
le nostre particelle di oro, no, prima di tutto la domanda che voglio farti è che cos'è che determina la preziosità, se si dice così, di un elemento, cioè che cos'è che effettivamente contraddistingue, cioè la rarità, quanto se ne trova, oppure quanto è bello, cioè come
ma
funziona?
Solitamente ci sono forse nel mondo moderno, cioè quanto una cosa è rara, quanto è difficile trovare, infatti adesso tutti i materiali che noi utilizziamo per fare tutti i nostri device, tutte queste cose stanno acquisendo valore perché ce n'è sempre di meno, tutti questi metalli di transizione che devi andare a scavare, le mine,
certo.
Che ha tutta questa... etica, problemi etici, economici che quindi fanno aumentare il valore, però penso che fosse all'epoca anche una questione di
prestigio.
Okay.
Cioè per proprio
cose
una
qua.
Questione di proprietà dell'elemento, quindi di brillantezza.
Esatto. Quindi poi proviamo a pensare l'uomo antico, vedeva questa cosa che brillava, vedeva questa cosa che magari era anche più difficile da trovare, si emozionava perché ovviamente all'epoca era l'aspetto piuttosto che l'uso.
Ok, quindi però comunque si è preservato il valore, certo, anzi certo, addirittura l'oro è quasi ai massimi storici. Sta un po' calando, esatto, in questo momento, però esatto, di poco. I miei genitori hanno fatto gli orefici per una vita, quindi mi hanno, cioè, ho dei ricordi, certo, di questa.
Ci sono dei metalli che stanno aumentando di valore?
Ma come dicevo, tutti i metalli di transizione che sono rari da trovare, tutte queste, okay, queste cose della tavola periodica che stanno nel mezzo in basso,
ok,
e che noi utilizziamo poi per fare i device, per fare i nostri schermi, dei telefoni, queste cose qua, che sono anche difficili da scavare, da ottenere, da andare nelle miniere e tirar fuori, quindi quello diventa anche più costoso perché facciamo fatica e si stanno esaurendo le fonti, quindi è quello il problema un attimino.
Ecco, quando si esauriscono le fonti, significa che non abbiamo i mezzi per andare ad estrarre dell'altro, oppure vuol dire che veramente la Terra ha esaurito quella materia prima?
Secondo me entrambi, nel senso, quello noi possiamo stimare che ce ne sia una quantità. Okay. Poi possiamo trovarla o meno.
Certo.
E quindi noi, come scienziati del materiale, che poi è quello che fa uno che è un po' un chimico, un po' un fisico, fa la scienza dei materiali, per prendere le cose insieme, cerchi materiali alternativi per fare le stesse cose che fai adesso con i materiali preziosi che si stanno esaurendo.
Ok.
E quindi è tutto un po' una scommessa a cercare di trovare il materiale che costa poco. Adesso senti tutta questa chimica pulita, questa chimica green, queste cose che vanno a fare le stesse cose che sappiamo fare con i metalli rari in modo più pulito, più
etico.
Etico veramente, per vari motivi. Okay. E quindi un po' c'è la scommessa e diciamo, boh, ce la faremo, non ce la faremo. Certe cose sono difficili da sostituire, ma altre ci stiamo provando, ecco.
Chiaro.
Senti, ma secondo te, cioè, se dovessero trovare un utilizzo dell'oro che veramente può salvare la vita agli esseri umani, un giorno potrebbero richiedere indietro tutti i gioielli alle persone o no, secondo te?
Se fosse importantissimo, penso di sì. Nel senso, se io ho un pezzo d'oro, ovviamente lo vado a sciogliere, ricavo, torno indietro nella procedura, nel processo, e quindi ricavo poi l'oro puro che vado a riutilizzare.
Ecco, perché l'oro che noi utilizziamo come gioiello non è oro puro, possiamo dire, oppure lo è?
Cioè, dipende, la maggior parte dei gioielli che abbiamo hanno una composizione, sono leghe di vari materiali, certo, no? Oro, bronzo, cose del genere. Però secondo me ci sono degli artefatti che sono d'oro puro e quindi poi vai a tirarli indietro, a ritirar fuori l'oro di base e utilizzarlo nuovamente.
Ecco, e come mai l'oro è stato utilizzato come valuta per tanto tempo? Cioè, perché è ancora adesso? Perché è un riferimento da un punto di vista economico?
Ecco, allora io cerco di non mettermi nell'economia perché
quindi... però è curioso, cioè, nel senso...
Sì, forse storicamente, no? Forse va dall'epoca degli Aztechi, no? Tutte queste cose. Ma io, onestamente, la parte economica dell'oro
non,
proprio...
Non la conosco, non te frega proprio.
No, non è che non me ne frega, no, proprio, certo, non però... mi sento di
ero
di,
curioso,
di metterci la faccia.
Del Politecnico esatto, di fargli...
No, perché effettivamente, cioè, è una roba curiosa. Io sapevo di questa storia di questo John Lowe, mi sembra si chiamasse, che aveva provato durante il deficit di bilancio in Francia durante pre-rivoluzione francese a mettere fuori corso l'oro per tassando la terra, quindi sostituire questa valuta con la carta moneta, facendo un disastro incredibile, perché poi la gente voleva l'oro invece. Quindi mi sono sempre chiesto per quale motivo, però chi se ne frega, passiamo oltre, lo chiederemo a un economo un giorno per quale motivo l'oro è utilizza, perché uno dice, ok, io scopro un nuovo giacimento e cala completamente, cioè cala parecchio il valore, quindi che senso ha? Cioè...
Sì, ma se io penso che se tu poi ti appigli, non so come si dice la parola adesso in italiano, non giudicatemi, ho perso tante parole dell'italiano, non giudicatemi.
Anche le abbiamo perse anche noi senza andare da nessuna parte.
Faccio figure meschine.
Abbiamo fatto economia noi, senza neanche andare.
Esatto, noi perdiamo risultato. Giornalmente parole senza nessun motivo.
Ma 24.
No, nel momento in cui poi per regola vai ad attaccare la tua economia all'oro, poi il materiale che non è, che comunque sta in circolazione, penso sia quella la ragione, però Non lo so, non vabbè, credetemi.
Invece c'è una domanda interessante, te la chiedo, sì, cioè te la pongo. Una curiosità, l'oro non si corrode in ambiente areato perché ha un potenziale più alto dell'ossigeno. Anche le nanoparticelle di oro preservano questa caratteristica?
È una domanda intelligentissima questa.
Perché questo maledetto sarà un tuo studente.
È probabile che
Baiteutz. Dici il tuo nome così lo diciamo alla professoressa.
Sì, da un bel più.
No, perché?
13 più.
Allora, diciamo che le proprietà, l'oro alla fine è sempre oro.
Cioè, allora, aspetta, prima tra noi comuni mm-hmm. mortali, i materiali con l'esposizione all'ossigeno effettivamente si ossidano, mm-hmm. Ok, l'oro effettivamente questo non succede. Come mai? E le nanoparticelle di oro a questo punto, cioè, è una proprietà che si ribalta anche in senso microscopico o...
In effetti
l'ho riposta solo per capire se avevo capito la domanda.
No, è correttissima. Okay. In effetti le particelle... Allora, prendiamo due tipi di materiali, mm-hmm. l'oro e l'argento.
Okay.
Allora, l'oro non si ossida né allo stato... Perché poi tu hai l'atomo, mm-hmm. quando l'atomo poi si ossida tu vai ad andare... Tu quando hai un atomo di un metallo hai oro allo stato di ossidazione zero, okay. E quindi un metallo. Se poi lui va a interagire con l'ossigeno va a diventare oro 3+.
Ok.
L'argento fa argento 0, argento più 1, mm-hmm. però il potenziale, nel senso il numero di elettroni o comunque il potenziale elettrico, diciamo, che serve per fare l'ossidazione, per prendere oro 0 da oro 3 e argento 0, argento 1 è diverso,
okay.
In modo tale che con l'argento 1 sia molto più facile da ottenere rispetto all'oro 3+.
Okay.
Allora cosa succede? L'oro non si ossida in aria, l'argento si ossida in aria. Infatti, poi tornando a quello che facciamo noi le nanoparticelle d'argento non le possiamo utilizzare negli esseri viventi, perché l'argento va a ossidarsi, forma argento più carico sulla superficie, questo va a attirare l'ossigeno, forma degli stati superossidati di ossigeno che vanno a formare radicali liberi, vanno a uccidere tutte le cellule, e via dicendo, mentre l'oro è più stabile, non va a ossidarsi in superficie e quindi... Però la domanda è molto intelligente perché le proprietà di un materiale bulk, nel materiale macroscopico, a un livello di nanoparticella cambiano.
Ok.
Tipo, se tu vai l'oro è un materiale conduttore, un metallo, se tu invece vai e lo riduci di dimensioni fino ad arrivare tipo a 2-3 nanometri, quindi... Mm-hmm. Sono 10.000 volte, 20.000 volte più piccoli dei nostri capelli, lì comincia a diventare un isolante, okay. Perché si comporta come atomi messi vicino, anche se sono parte di una particella. Quindi le proprietà alla nanoscala sono molto diverse di quelle macroscopiche, quindi... C'era un punto.
Ti lui dice, studio anche io materiali, ma a Milano. Però dice che è uno
perché
studente, non un ricercatore. Sono diversi. Cioè, sono nanoparticelle. E qualcuno invece... Osa dire Polimi meglio di Polito, ragazzi. Io non.
Ah, beh, allora cominciamo.
Ragazzi, io non.
Cioè, comunque capisco ambasciatore... gli studenti che non passano fisica. Cioè, sì, esatto. Questa spiegazione vorrei fare i miei atomi di cervello.
No, allora invece parlaci delle altre applicazioni dell'oro. Cioè,
parlaci di questo oro.
Esatto.
Cosa fate con
che
questo?
Cosa
e
succede
dove lo prendete?
Anche nelle applicazioni, soprattutto nella medicina, che so che è un argomento che a te interessa molto. Mm-hmm. Cosa succede? Cioè, quali sono le reali applicazioni al di là dell'aspetto fisico, sì, diciamo, sì, insomma, estetico, grazie, dell'oro?
Allora, cosa facciamo noi? Noi prendiamo questi famosissimi sali d'oro, okay. Che infatti costano un occhio della testa, però ci riusciamo a fare un sacco, quindi, insomma... Io la vendo come
compro
non tanto
chiamato un compro
compro
la rivendo come una cosa non molto costosa, no?
Okay.
E quindi facciamo queste particelle. Nanoparticelle, cosa sono? Una nanoparticella è tutto questo, sono materiali che hanno una forma sferica, mm-hmm. bastoncini, cubetti, cose del genere, che vanno da un nanometro fino a 100 nanometri. Quindi 100 nanometri, come dicevo prima, sono 1000 volte
i capelli,
più piccoli dei capelli. Questo sì, è il...
I capelli degli altri, che i nostri.
No,
molto...
i miei sono più sottili, quindi
nostri,
diciamo 5000 volte.
I capelli in testa, non possiamo fidarci di tale persona.
Esatto, non si sa mai. E quindi noi prendiamo queste particelle e le le sintetizziamo in forme diverse, quindi possiamo fare appunto questi cubetti, queste cose, e a seconda della forma che queste particelle hanno fanno varie cose. Mm-hmm. Una forma interessante che noi abbiamo è questa, una forma di stella, quindi hai questo immaginati una sferetta con tante punte.
Okay.
È tipo un, come si chiamano, i ricci di mare. Mm. Con tante punte, e quindi su ogni punta cosa succede? Se tu prendi questa particella e la illumini con la luce, sulle punte fa tipo effetto antenna. Sai che ci sono le antenne sui tetti che quindi attraggono il fulmine sulle punte. Certo. Per isolare appunto la casa sotto. Quindi quando c'è la luce che va a mescolarsi, a sommergere la particella, il campo elettrico si concentra su queste punte. Mm. Fa tipo un effetto antenna. E quindi si amplifica sostanzialmente di anche 10-100.000 volte. E dopo cosa facciamo? Noi usiamo una tecnica particolare che si chiama Raman, che si chiama una spettroscopia vibrazionale. Praticamente cosa vuol dire? Illumini una qualsiasi materia con un laser. Questo laser fa vibrare le molecole e tu da come la molecola vibra capisci la composizione.
Okay.
E quindi noi usiamo appunto queste particelle per amplificare il segnale Raman che le molecole ci danno. Mm. Quindi se tu mescoli il sangue, mm-hmm, con queste particelle vai a amplificare il segnale che certe proteine, che il DNA, che varie cose di tipo utile dal punto di vista diagnostico ci danno.
Ah, wow.
E quindi tu vai, che ne so, prendi un campione di sangue, metti le particelle dentro, vabbè, non è così facile.
Certo.
Un po' di particelle.
Via.
Così. E poi veramente amplifichi il segnale, queste vibrazioni, immagina queste molecole che pulsano, che mm-hmm, si espandono e si contraggono, e in corrispondenza di ogni vibrazione loro mandano un segnale. E noi andiamo, okay, a leggere questo segnale e dire, ok, c'è questo marcatore, piuttosto che c'è questo DNA, un DNA.
Wow. Quindi un marker.
Esatto, un marker.
Cioè, in pratica, se tu hai bisogno di capire, cioè se una malattia produce più proteine nel sangue, esatto, riesci a capire se effettivamente...
Esattamente, wow, queste proteine vengono espresse a concentrazione molto più elevate o nel sangue, quindi si dicono marcatori circolanti.
Sì.
Oppure sulle cellule, sui tessuti, quindi se vai a fare una biopsia, vai a vedere i tessuti e vedi appunto tutti questi marcatori che tu associ a una malattia particolare.
Ma questo perché generalmente magari la malattia è in uno stato troppo poco avanzato per produrre dei risultati, cioè per produrre delle insomma,
sì, l'idea
delle
sarebbe
variazioni
questa.
Osservabili.
Ci sono due idee. Una, okay, per dirti, io mi occupo con dei colleghi alle Molinette, ci occupiamo del cancro alla prostata, quindi mm-hmm, i tessuti che sono estratti dalle biopsie del cancro alla prostata sono molto diversi da paziente a paziente. Quindi se tu solo li guardi è difficile dire, okay, differenziare i pazienti. E quindi anche per pazienti che comunque hanno i sintomi tu vai a quantificare, vai a dire quante di queste proteine ci sono e sono più in questo paziente piuttosto che in quell'altro.
Ho capito.
Allora questo è per tessuti difficili da analizzare, oppure per persone che non hanno ancora nessun sintomo però dici vabbè andiamo a cercare, vediamo per sicurezza se c'è questa proteina che circola nel sangue e così prendiamo la malattia prima
in
che
tempo.
E quindi la possiamo curare.
Wow.
E ma quindi
a livello di spesa questa cosa qua è altissima, c'è ancora in sperimentazione già?
No, è ancora in sperimentazione, ma io quando ho iniziato moltissimi anni fa eravamo proprio a una tecnica a livello di laboratorio, di fisici e chimici che si mettevano lì in laboratorio e si mettevano a allineare i laser al buio. Invece adesso stiamo proprio lavorando con i medici per entrare negli studi clinici approvati dal board etico per appunto utilizzare campioni umani per stabilire queste tecnologie, queste tecniche come metodi
diagnostici. Ecco, ma come funziona la ricerca in questo senso? Voi avete osservato questa proprietà delle particelle e avete pensato ok, potremmo usarla per questa cosa? Cioè è venuto così, oppure voi sapevate già che probabilmente quello sarebbe stato l'effetto poi...
Ma in realtà quando ho iniziato ai primordi, non era ai primordi del campo, perché questo campo, questa tecnica, mm-hmm, come la utilizziamo noi, è nata negli anni 70,
okay,
diciamo. Però per molti anni è stata lì una cosa da...
Latente,
da ufficetto, da laboratorietto, okay, no? Dove non c'entrava nessuno. Poi all'inizio degli anni 2000 la gente ha cominciato a capire che poteva utilizzarle. Abbiamo iniziato prima con molecole molto piccole, molto facili da capire. E poi durante gli anni, prima vai a vedere una molecola piccola, poi guardi una proteina, poi dici, bah, se questa proteina la posso vedere in questa soluzione, poi se la posso vedere nel sangue, ma magari c'è nella cellula, ma dalla cellula c'è il tessuto. E fai tutti il modello animale e poi arrivi al paziente. Infatti adesso siamo arrivati al punto in cui abbiamo i campioni dai pazienti. Wow. E quindi negli Stati Uniti la FDA dice che entro 5 anni il loro obiettivo è inserire questa tecnologia come uno dei tool della diagnostica medica, perché comunque riesce a farlo in modo più economico rispetto ai metodi che ci sono già disponibili.
Senti, ma ti voglio fare una domanda un po' cattiva.
Dai.
Cioè cattiva, non è che è cattiva, dipende dalla risposta. Ma abbiamo parlato dell'FDA, del sistema sanitario, diciamo, americano. Io ho conosciuto Patch Adams, anzi ho fatto 2 tour insieme a Patch Adams, cioè suonavamo con lui. Lui faceva il suo speech e effettivamente lui ovviamente insomma è abbastanza esposto sull'argomento. Com'è questo sistema sanitario americano? Cioè, quali sono le criticità fra 5 anni? Cioè, è così... Cioè, rispetto all'Italia, no? Come funziona?
Sì, allora...
È cattiva? Cioè, cattiva? Non lo so. Cioè...
No, ma ho molte opinioni. Okay. Non so se abbiamo tempo di...
Vai. Tu spara, tu spara.
Se no, non ci ricongelano, noi siamo qua.
Se noi ci scongelano... Il lunedì sera, scusa, vai. Okay.
Allora, va, secondo me, poi il problema, appunto, negli Stati Uniti, se tu hai i soldi, come in tutto, sei a posto.
Okay.
Se non hai i soldi, sei
morto. Rovinato.
E quindi il problema è che se tu, di solito, se tu lavori per un'azienda molto grossa che ha potere negoziale di queste, per l'assicurazione, tu riesci comunque a pagare, che poi non paghi poco, tu da dipendente paghi $1,000 al mese, l'azienda te ne mette altri 1,000 e tu sei coperto, capito? Cioè queste sono le cifre.
Me la rischio.
Anch'io me la rischio.
Ma te la rischi, se tu entri in un'ambulanza sono,
capito,
già $3,000
sacchi al mese.
Madonna.
Ma la gente, c'è la gente, ci sono certe persone che quando diventano pazienti oncologici loro vanno completamente in rovina. C'è gente che perde tutto.
Cioè, quelli che non hanno l'assicurazione
sanitaria.
Anche
quelli che hanno l'assicurazione, perché poi l'assicurazione mette cavilli e dice, se tu hai una condizione preesistente, se tu sei nato magari con una malattia genetica, così, non ti coprono.
Ma dai.
Se tu hai certe cure, l'assicurazione ti dice, no, questa cura io non la provo, perché non è il medico che la prova, è l'assicurazione che alla fine la prova. E quindi tutte queste terapie nuove, innovative che esistono, se sei fortunato... te le danno, altrimenti no. Infatti un sacco di questi protocolli, di queste cose che stiamo cercando di sviluppare a costo basso, è appunto perché così tutti possono farlo, perché se un'analisi mi costa $20,000, chi se lo può permettere?
Certo.
Quello è il problema. E quindi un sacco anche del nostro lavoro è la motivazione, anche secondo me. Io ho avuto la fortuna di nascere in un posto dove sono andata a scuola praticamente gratis, sono stata educata, ho fatto una mia carriera, ho avuto tutto. Adesso secondo me è il momento per me di fare un lavoro in cui non solo è pubblico l'articolo, faccio, ma appunto come posso restituire il favore, no? E quindi come possiamo fare queste tecniche diagnostiche a basso costo, così insomma tutti possano farlo. Adesso vedo comunque, essendo tornata in Italia, che molte cose stanno andando nella stessa direzione anche in Italia, un pochino, no? Nel senso, non
cioè, una
è
cosa
così
avevamo
male.
Meglio.
Ma infatti secondo me è importante che noi ci rendiamo conto.
Della fortuna, no?
Della fortuna, ma di tante cose. Io penso che gli italiani, venendo adesso da tanti anni via, gli italiani non sappiano.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
quante eccellenze noi abbiamo in Italia. E noi tendiamo sempre a bastonarci, a darci colpi di cilicio, a dire no, mea culpa, mea culpa. Sì, andiamo a prendere l'aperitivo, ma un sacco di lavoro che facciamo è eccellente.
Sì, sì.
Perché dobbiamo sempre apprezzare gli altri?
No, sono
e invece
d'accordo,
che noi stessi, è una cosa che veramente mi urta.
Sono d'accordo. E tu stai dimenticando l'italiano in tutto questo. Cioè, pensa, sei tu il primo, no? Sto scherzando.
Esatto.
Senti, Laura, noi allora abbiamo... Se tu vuoi dire delle cose sul sistema sanitario, ne sai molto meglio, molto più di... Lui fa il fisioterapista, quindi...
Ne ha più di me da dire.
No, più di me di sicuro. Senti, invece abbiamo un giochino qua, perché...
Andiamo di male in peggio.
Sì, sì, certo, noi ci piace proprio lanciarvi provocazioni. E quindi ti faccio... Tu intanto leggi la scaletta, così siamo preparati.
La scaletta più scomoda.
È scomodissima sta scaletta, non male che ce la scrivete qua. Allora, il gioco è questo.
Poi la mettiamo su PubMed.
Per fare le seguenti cose che ti danno... No, come l'hanno scritto? Per fare le seguenti cose ti danno... No, l'ha scritto giusto, io non so leggere. Ti danno tutto l'oro del mondo. Quindi siamo in tema oro, tutto lì. Allora, dimmi quale di queste faresti. Tutto l'oro del mondo, eh? Passare 6 ore al giorno per il resto della vita sempre in compagnia del tizio o della tizia che al supermercato ti chiede di passare davanti alla cassa perché ha solo 2 articoli. Sai solo questo, di questa persona, non sai altro. Partecipare a tutte le convention online e in presenza dei terrapiattisti, ovunque si siano. Essere condannata ad avere il tuo parcheggio bloccato da una macchina in doppia fila tutte le volte che sei in ritardo. Quale di queste scegli? Una per forza, tutto l'oro del mondo.
Quindi devo scegliere la meno peggio.
Devi scegliere...
La meno peggio... La meno peggio per me è il tizio che mi passa avanti.
Sì, io non lo so, quella l'ho scelta io.
No, io domenica dovevo tirare fuori la macchina, avevo il furgone, mi ha detto, ma devo tirare fuori la macchina? Ma sto facendo consegna, non sono mica parcheggiato, un quarto d'ora così aspettare.
No, fastidiosissimo.
No, quello, peggio dei terrapiattisti, peggio dei già i terrapiattisti non li so.
Quindi se dobbiamo metterli in scala...
Che senso terrapiattisti?
No. E se dobbiamo metterli in scala, ok, quello che io invece, quello che mi passa davanti al supermercato, per me è una questione proprio etica, mi fa impazzire. Vabbè, allora invece parliamo, torniamo
robe,
all'oro vero.
Robe serie. Esatto. Cucina l'oro, cosa ce ne facciamo? Che abbiamo visto che c'è il risotto all'oro, queste robe qua.
No, allora la domanda è questa.
Ah, ok, c'è una domanda più
seria. Sì. Mm-hmm. Sì, è bello come prepariamo le puntate insieme, ragazzi. C'era anche lui, vi ricordate che c'era anche lui? Non, ok. Allora, sai che c'è questa roba terribile di queste pratiche di questi cuochi anche famosi, soprattutto Salbè, questo turco, che cucina con le foglie d'oro facendo pagare i suoi piatti tantissimo. L'oro in cucina ha realmente delle proprietà? Cioè il cibo è più buono o è proprio solo una questione estetica, meramente estetica, che tu sappia ovviamente?
Che io sappia, cioè se tu hai le foglie d'oro e le metti in acqua... Mm-hmm. Cosa succede?
Non ho idea, ok.
Ma nel senso, cioè, se tu hai l'oro in acqua, a meno che tu non ci metta un acido dentro, rimane sempre una foglia d'oro, non è che va a ossidarsi, a ridurre, certo, come avevamo visto prima. Esatto, forse la foglia d'alloro sarebbe meglio.
Ma
da fa meno
male
un po' di
questa
sapore.
Cosa o zero?
No, non penso che faccia male, però è solo come le creme che ti vendono, sai, quei baracchini per strada, che ti vendono la crema con le foglie d'oro.
Serve assolutamente a niente. Possiamo dire che non serve assolutamente a niente, quindi... No, perché ho visto che c'è il cappuccino all'oro, costa... Non so, quanto costa, Fede, lo sai?
Non ho visto, io ho visto il bisteccone e il kebab d'oro.
il kebab d'oro. E quanto costa? Quanto costa sto?
Quel kebab d'oro che lo fanno in Svizzera costa qualcosa come 100 euro.
Porca miseria. E solo perché c'è l'oro che...
C'è solo l'oro sopra, il kebab normale con l'oro sopra.
E non sa di niente, tu mi confermi, Laura?
Io
che
non l'ho mangiato, non so, le chiamo ciglianelle.
non lo farei, però in generale. Porca miseria.
Ma l'oro come entra esce?
Ma l'oro, cioè, l'oro metallico.
Esatto, il corpo non lo assimila comunque, cioè...
Il problema è questo, allora il problema nel senso, se tu poi vai a dire nel momento in cui fai la digestione, se tu vai ad acidi molto elevati, pH 1, pH 2, come ci sono quelli nello stomaco, lì magari qualche reazione potrebbe esserci, no? Quindi un problema infatti nostro dell'utilizzare nanoparticelle o comunque metalli pesanti per la diagnostica, io non utilizzo metalli pesanti in vivo, quindi non è che li metto in endovena, li faccio circolare, perché dici dove vanno? Vanno nel fegato, vanno nei reni,
quindi
si
non
accumulano,
si
non si sa ancora bene dove vanno.
Però scusa, c'è un piatto con la foglia d'oro sopra, secondo me c'è più oro lì che in una tua iniezione di...
infatti, ma infatti adesso l'oro bene o male è meno reattivo, quindi però non so se voi vi ricordate, c'era un tizio che poi è morto, che lui si beveva l'argento colloidale, che diceva che avesse questi poteri. Se vi dicono di bere l'argento colloidale, non bevetelo.
YouTube
vi guardo.
Non bevetelo. Cos'è l'argento colloidale?
L'argento colloidale sono nanoparticelle d'argento, okay, no? Piccoline, questi 100 nanometri, 50, dice prima. Solo che loro, siccome l'argento, come dicevamo prima, si ossida, diventano cariche, diventano argento più, quindi positive. Cosa succede? Vanno a reagire con l'organismo, vanno a produrre radicali liberi e quindi vanno a invecchiarci e vanno a intossicarci.
E lui mangiava loro perché?
No, perché lui c'è questa diceria che si sente in giro, che se tu prendi questo argento, quando dicono di mettere l'argento colloidale negli spazzolini,
ma l'argento
per
vivo, quello del delfino?
No, quello...
E l'argento vivo cos'è?
Non lo so.
Neanch'io.
Il mercurio.
Mercurio?
Mercurio?
Non è il mercurio l'argento?
No, beh, quello allora meno.
Quello forse ancora è meglio, ancora peggio.
Non lo so. Quindi... Sì, però sta roba di spazzolini l'ho sentita anch'io.
Nel senso, lì è giusto, perché l'argento particellare va a ucciderti i batteri. Come uccide i batteri, però uccide anche le tue cellule, perché il metabolismo è quello.
Mettersi un petardo in bocca.
Praticamente più o meno. Beh. Quindi se tu metti uno spazzolino, poi riesci a quello spazzolino, bene. Però se tu lo bevi, allora va,
non è furbo.
Infatti sto tizio è morto ed era di color tipo blu.
Porca miseria.
Perché loro, l'argento colloidale diventa di color verdino, blu, e lui ne aveva bevuto talmente tanto che è morto ed era color blu-verde.
Madonna mia.
Sì, sì, cose...
Non ha avuto avvisaglie nel tempo.
Magari anche sì, sai, ma se già però cominci a bere questi litri e litri, lui era convinto.
Ricco del mondo.
Invece noi ti volevamo chiedere, ci siamo chiesti in realtà, i denti d'oro. Per quale motivo? Cioè, c'è un motivo anche, non so, perché sono più resistenti, perché appunto non si ossida. Cioè,
sono
il materiale...
più funzionali o sono più estetici?
Esatto.
Secondo me, all'epoca, quando c'erano i denti d'oro, era più proprio una possibilità di andare a ottenere un materiale che avesse una certa proprietà meccanica, okay, e che anche non andasse a rovinarsi con l'acidificazione, no? Con la digestione, okay, quei cibi. Però effettivamente l'oro è un materiale più duttile, quindi non è duro come i denti nostri. I nostri denti sono ceramici, mentre l'oro è più soffice,
okay,
quindi non ha la stessa resistenza alla masticazione, alla compressione che poi noi facciamo.
Quindi generalmente si piega anche un po' come gli anelli quando
esatto,
ti cadono.
Sì, esattamente. Okay. Quindi materiali ceramici piuttosto che i nostri denti, sono tutti questi materiali, hanno una durezza superiore, quindi la loro proprietà meccanica di resistere alla compressione è maggiore di quella che ha l'oro.
Quindi anche lì i denti d'oro, lasciamo stare, sono superati.
Sì,
diciamo i trapper.
Sì.
Senti, io invece... A proposito di trapper, io prima o poi devo fare una domanda, te lo dico, non lo so, vediamo verso la fine se ho voglia di fare questa domanda che c'entra solo con i trapper, però no, non credo che tu possa darmi una risposta, vediamo, non lo so, prima o poi devo farla a qualcuno.
La vedo ferrata sulla trapper.
Esatto. No, è una curiosità mia.
Era la trapper.
Invece, tornando
esatto,
su argomenti...
la seconda vita del professore.
Esatto, tornando su argomenti più seri, noi abbiamo visto su internet... una tua scoperta nello specifico, non ci abbiamo capito niente, su la posso leggere perché è complicato, l'ho letta almeno 4 volte ma mi viene sempre molto difficile. Allora, che minuscole particelle d'oro possono favorire la produzione di idrogeno nell'acqua, potevo arrivarci, in effetti, però ho detto vabbè, meglio leggerla. Ecco, come, cioè che cosa vuol dire questa cosa, cioè cosa consiste questa scoperta e che cosa...
Cosa hai scoperto?
Esatto,
cosa hai scoperto all'acqua?
Allora,
cioè hai distrutto l'acqua.
Sì, però ho fatto idrogeno. Hai fatto l'idrogeno.
Cioè hai separato praticamente l'idrogeno dall'acqua. Cioè dal...
Esatto, tu hai l'idrogeno H+,
okay,
no? Che fa parte dell'H2O, e quando tu poi lo vai a ridurre, se tu mescoli H+ con gli elettroni, produci H0. Tu prendi due atomi di idrogeno, li metti insieme e fai la molecola di idrogeno, che è quella che poi noi utilizziamo, come vorremmo utilizzare come combustibile, come cose, combustibile pulito.
Ah, qua c'è l'ingegnere energetico che sale
in
cattedra.
Ecco.
Sai qualcosa di lui? Ti ricordi qualcosa di questo o meglio lo streaming?
Meglio lo streaming.
Meglio lo streaming, ok, benissimo.
Io mi ricordo, c'era un'immagine sul libro, sul Walker di fisica, che c'era praticamente una bacinella d'acqua e poi con l'elettricità dividevano.
Mm-hmm, esatto, esatto. Lì praticamente puoi andare o in ossidazione o in riduzione.
E lì cosa fai?
Io vado in vai in riduzione dalla parte dell'idrogeno, cioè tu le due mezze reazioni si chiamano, le due semireazioni. Quindi tu se sei dalla parte dell'idrogeno, l'idrogeno H+,
okay,
va a catturare gli elettroni e si riduce e poi i due atomi di idrogeno si uniscono e formano la molecola. E quindi poi quella poi si evolve, esce dall'acqua.
Okay. Ah, wow.
E cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo scoperto che, allora, queste nanoparticelle a punta, vi ricordate che vi dicevo che il, sì, campo elettrico si concentra sulle punte.
Sì.
Insieme a questo campo elettrico si può estrarre dall'interno della particella gli elettroni, perché l'oro è un metallo, quindi ha un sacco di elettroni liberi che si muovono. Da queste punte, in 10 alla meno 15 secondi, in tempi brevissimi, tu riesci a generare ed estrarre questi elettroni. Se tu estrai gli elettroni, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo ricoperto la particella di ossido di titanio. L'ossido di titanio noi normalmente lo utilizziamo per fare il bianco delle vernici.
Ok.
È un semiconduttore che ha delle proprietà ottiche, ma allo stesso momento viene anche utilizzato come catalizzatore, un materiale catalizzatore che è indicato per la riduzione dell'idrogeno a H2, diciamo. Mm-hmm. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rivestito queste particelle con questo sottile strato di ossido di titanio, di modo che ogni volta che un elettrone usciva e penetrava questo strato di titanio, veniva catturato lì e aiutava l'ossido di titanio a migliorare ancora come catalizzatore e quindi a migliorare ulteriormente la capacità dell'ossido di titanio di produrre idrogeno.
Ok.
Quindi noi abbiamo, in paragone, diciamo, avendo solo ossido di titanio fatto normalmente come si fa in industria e il nostro materiale, siamo riusciti a migliorare di 8 volte, quindi la produzione di idrogeno dall'acqua. Quindi tu devi immaginare di avere un serbatoio d'acqua, un giorno metterci queste particelle, questi materiali, illuminarli con la luce solare illumina le particelle, crea questo campo elettrico intorno alle particelle, questo estrae gli elettroni arrivano al catalizzatore e produce un sacco di idrogeno in più dall'acqua.
Wow, ma come sono le tue conversazioni con le persone?
Devi chiederlo a loro.
Solo con ingegneri parli o con fisici?
Non ci provo.
Questa bacella qua al sole che poi non c'è più l'acqua.
Esatto.
Avete mai provato a pulire l'argento nelle bacinelle d'acqua e sale?
No, non è una cosa.
Fai la stessa.
Ho un sacco di
una volta ho provato a pulire l'argento nella bacinella.
No, provatelo.
Ok, cioè prendo l'argento e pulisco.
Prendi un bracciale d'argento. Bracciale, okay. È ossidato, non, okay, è ossidato, in realtà l'argento non è ossidato, è, okay, solforato.
Ok,
sì, però deve essere puntiglione.
È faticoso.
No, 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 perché poi se, okay, tu prendi una bacinella...
Eh sì, alta rezza parla in inglese. Scherzo, scusa.
No, prendi la bacinella d'acqua tiepida, okay, ci metti il sale, mm-hmm, sale e il tuo ciondolino, okay, e dopo un po' vedi le bollicine e senti la puzza di zolfo. Provatelo.
Ah, okay.
E ti si pulisce l'argento.
Oh, wow. Ah, io uso il bicarbonato, figurati. Infatti, non si è mai pulito niente.
Prova. Prova quello che. Prova.
Va bene, senti, invece.
Pensa che quante minchiate fate.
Pensa quante cose abbiamo
pensa
sbagliato.
Non era mai stato.
Sì,
l'argento.
Sì, sì. Vabbè, io passo, per farti capire, passo le mie riunioni a prendere in giro. Stavo per essere volgare. Questo povero ragazzo perché è celiaco. E poi alla fine ho scoperto di essere celiaco. Probabilmente sono celiaco pure io. Quindi pensa che cretini che siamo. Ma comunque, al di là di questo. Io ti volevo fare una domanda che hanno fatto qua in chat, sono rimasti molto catturati dall'esperienza negli Stati Uniti, quindi chiedevano che cosa facevi lì, è stata la classica fuga di cervelli, perché è tanto meglio dell'Italia, è tanto meglio dell'Italia, insomma parlaci un po' di questa esperienza negli Stati Uniti come...
in italiano.
Come cervello che scappa, sì perché siamo messi malissimo con l'inglese, peggio ancora con la fisica, no non è vero dai.
Io insegno la fisica in inglese.
Ah, cioè al Politecnico insegni, sì, fisica in inglese?
Hai visto? Okay, ancora peggio. Mi odiano ancora peggio.
Ma cosa vuol dire? Che ci sono degli studenti inglesi che, cioè, che parlano solo in stranieri?
Abbiamo tipo quasi un migliaio di studenti stranieri.
Mi ricordo tutti gli indiani del Politecnico che
sì,
girano.
Sì, ma adesso, ma anche gli cinesi. Italiani, adesso in classe ho 30% di italiani.
Che vogliono, vogliono farsi del male ulteriormente.
Hanno ragione, hanno ragione. Poi immagina, esci e hai un curriculum
sì,
ancora
certo,
più ricco.
Certo, giustamente. E allora, parlaci invece di questa esperienza effettivamente all'estero. Nel frattempo c'è un'altra nostra vecchia conoscenza, Giovanni, che ancora in Erasmus torna. Giovanni ci ha scritto adesso, non ho ancora letto, ma ho letto che ha scritto. Vai, dici.
Allora, io sono andata via come postdoc, quindi okay, ho finito il dottorato, sono andata in California, vivevo a Santa Barbara, in California, un'oretta a nord di Los Angeles, e quindi lì ho fatto quasi 4 anni.
Sì,
a Los Angeles?
Siamo stati a Los Angeles, tutto
una tapparara.
Pasadena, Santa Monica.
Vi siete imboscati nella 401.
Esattamente.
405.
Quella
405.
Strada infernale.
Si
esce a sinistra.
E si esce sempre al contrario. Invece noi siamo abituati a uscire a destra, là si usciva a sinistra spesso.
Ricordo quello uscito.
Non c'è mai
stato
in America. Una cosa che ricordo proprio sereno, iniziamo ad andare a destra, poi rendevo conto che l'uscita era lì.
Ma certe
4...
uscite sì, certe uscite sono a sinistra. Sì,
no,
sì,
era,
sì,
c'era, sempre una corsia, una corsia per i ricchi. Ti ricordi che c'era
quella dove stai più di due in macchina, non è così per i ricchi. Se tu sei più di due in
del mondo tutta sua, Laura, devi sapere.
Quella lì, perché loro praticamente in America tutti hanno un'auto e tutti la usano, quindi tu sei da solo in alto.
Okay.
Se invece vai in macchina tutti assieme, appassionatamente,
certo,
più di due, quindi tu riduci il
traffico.
Ah,
quindi è vista come una roba
positiva. Quindi se tu sei in più di due, questa corsia preferenziale di solito sulla sinistra che ti permette di andare
forse
più
in Italia
veloce.
Avevo già rubato bambini di altre
famiglie. No, Antonio.
Ah, già, è un programma serio.
Esatto. Quindi Laura,
no, allora sono uscita, ho vissuto là, ho fatto ricerca, poi sono diventata...
Ma ci sei andata di tua spontanea volontà o ti hanno...
No, come postdoc tu di solito...
Fai domande.
Vai, come un posto di lavoro. Ho avuto fortuna perché in realtà io ho fatto domande 3 settimane dopo ero là.
Wow.
Cioè tipo così, una botta di
anche
fortuna.
Il tempo di arrivare a mail che già eri...
No, non è neanche il tempo di vendere i mobili, di vendere niente, ho mollato tutto e sono andata.
Infatti, perché tu sei partita per starci parecchio, cioè non hai detto vado lì e sto un
anno. Sì, nell'incertezza ho venduto, ho detto. Io volevo starci un anno, mia mamma mi ha detto io non ti vedo più. Siamo arrivati nel mezzo, quindi dopo poi sono trovato il posto come professore. Io professore all'università negli Stati Uniti, in New Jersey, quindi ho vissuto a New York per vari anni, però lavoravo in New Jersey tipo un'oretta fuori New York.
Ma sei ancora professoressa lì?
Ho due studentesse di dottorato che stanno finendo il dottorato, ma io sono tornata in Italia e sto solo tenendo una posizione non pagata perché loro per poter firmare la loro tesi dottorato, per non abbandonarle, perché
certo,
poverina, cioè sarebbe ingiusto.
Quindi di giorno risponde agli studenti in Italia e la notte in America.
Sì. Sì, infatti sono esausta.
Ecco perché non rispondete mai.
Esatto, alla
no,
fine
no, questo, in accademia, gli accademici ti rispondono o entro 3 secondi o dopo 3 anni. Quindi questo...
Come qua, però qua tolgono i 3 secondi.
Ecco.
Come l'ex fidanzata di Smith, tra l'altro. Era così
come
la
anche
distinzione. Anche le fidanzate attuali. La fidanzata. Ok, e invece dal punto di vista accademico, com'è la situazione lì?
Allora, diciamo che secondo me... quello che fa la differenza non sono le persone, nel senso che ci sono anche un sacco di europei che vengono negli Stati Uniti e sono bravissimi. Quello che cambia sono le infrastrutture e soprattutto sto pagando sulla mia pelle la burocrazia terrificante che noi abbiamo qua. Perché
qua
in Italia, soprattutto perché noi per ogni cosa abbiamo 3000 step di burocrazia per comprare un reagente, comprare uno strumento, queste cose qui, che all'estero non ci sono. E quindi questo veramente noi diciamo sempre è la fuga dei cervelli.
Ci manca solo quelli che comprano i Kalashnikov al supermercato, ci manca un reagente.
Esatto.
Che comunque non è proprio il massimo, anzi io trovo che sia una roba allucinante.
Allucinante.
Questa, cioè,
e poi dopo il latte in polvere per i bambini, avete visto? Due settimane fa che gliel'abbiamo mandato dall'Europa.
Forse Garella lo sai, che lui sa
tutte
queste notizie.
Queste notizie lui ce le ha tutte.
Abbiamo mandato dalla base di Ramstein, abbiamo mandato negli Stati Uniti pallet di latte in polvere perché non ce l'avevano.
Ma come?
Infatti è una cosa, è una società dei contrasti. Secondo me, quando si è giovani è un'esperienza da fare.
Okay.
e mi ha dato tanto come esperienza. Poi però dopo un po' di anni cominci a renderti conto che ci sono certe parti della società che non sono proprio, almeno per me non erano più per me.
Certo.
Ti rendi conto che ci sono degli aspetti della società, cioè nel senso, l'altro giorno un mio amico mi ha mandato un trafiletto, non so chi l'aveva scritto, e diceva: io vivevo negli Stati Uniti per tanti anni e questa persona diceva: mi sono reso conto che non facevo mai una risata sana, non avevo mai un rapporto con gli altri sano e naturale, spontaneo, era tutto basato su io cosa produco, io cosa faccio. Esatto, è tutta una performance. Dopo un po' di tempo non puoi più far finta, cioè hai questo... Io mi stavo annientando per il lavoro e mi sono detta basta, cioè non se ne può più. E poi fortunatamente c'è questo meccanismo, io ho vinto un progetto grossissimo della Comunità Europea e l'Italia, come altri governi europei, danno posizioni ai professori che vincono questi progetti, danno automaticamente una posizione permanente all'università.
Tipo i grant, io so questo nome.
Sì, grant.
Perfetto, grant. Scusa, sì, perché sì. So questi nomi ormai, avendo avuto tanti professori qua e con Jordi che salutiamo sempre.
Cosa sono i grant?
Non ho capito, so solo il nome, poi grant, un premio.
Come noi chiamiamo progetti di ricerca, cioè sono progetti di ricerca che vengono finanziati.
Cioè quello che stava dicendo.
Ok.
E ecco, perché io adesso veramente lo dico malissimo e correggimi veramente se sbaglio, perché potrebbe essere veramente... Però una distinzione che avevo captato tra il sistema universitario italiano e più o meno in generale quello americano, credo in generale il resto del mondo, è che effettivamente per riuscire a pagare la ricerca spesso danno delle cattedre qua, che è una cosa in realtà molto positiva, perché non ti vincola alla necessità di scrivere progetti per ottenere dei finanziamenti, che ti inchioda un po' in quella dinamica. È vera questa cosa?
Negli Stati Uniti,
in Italia, cioè danno le cattedre per pagare la ricerca, cioè nel senso per pagare i ricercatori. È vera questa roba? Ho capito niente, io possibilissimo.
Non so cosa sia. Le cattedre nel senso...
Cioè ti fanno diventare professore magari non ordinario ovviamente, però ti fanno fare delle supplenze.
In quel senso lì, ma in realtà c'è sempre un qui pro quo, okay. No? Tu fai quello... Però i fondi basati su quei meccanismi lì sono veramente piccoli, cioè, cioè nel senso, 20, anche se hai 20, 30, 40 mila euro all'anno per la ricerca non fai nulla, certo, soprattutto se è dal punto di vista biologico.
Certo.
Quello a cui pensavo io era che negli Stati Uniti cosa hai? Questi endowed chair, cosa significa? Che una persona molto prominente viene dato questa chair, questa posizione permanente, a cui dei benefattori hanno associato varie centinaia di migliaia, se non milioni di dollari.
Wow.
E quindi questa persona ha un filone di fondi che dura per quanto dura questa posizione, può essere 5 anni, può essere 10, può essere quel che è.
Ma io ti volevo chiedere una cosa, Laura, rispetto proprio a questa dinamica della performance, poi, in effetti. Ma questo sistema... funziona sempre, cioè nel senso c'è uno che è veramente talentuoso, una persona, insomma uno studente, un postdoc veramente talentuoso, quindi che ha questo senso anche di responsabilità su di sé. Funziona sempre che queste persone si attirano questo tipo di finanziamento o spesso si crolla proprio sotto il peso delle aspettative? Cioè in Italia non è così, mi sembra che sia più, non so, poi dimmi tu se
sto... No, ma stai dicendo una cosa giusta, nel senso... Più uno è bravo, più teoricamente riesce ad attirare fondi. Poi diventa anche un mestiere, diventa il mestiere quanto sono bravo io a scrivere un progetto di modo che sia convincente. Io tante volte infatti ci sono questi ghostwriters, che sono questi che ti scrivono il progetto, tu gli dai l'idea e loro ti scrivono il progetto.
Ah, ok.
Quindi diventa anche poi un modo di scrivere. E poi ovviamente più uno è famoso, più la gente si fida di dargli i soldi, certo. E tutto. Più se l'università è rinomata, se sei a Harvard piuttosto che a una università di terzo livello, ovviamente i soldi andranno a Harvard.
Certo.
C'è adesso un meccanismo negli Stati Uniti in cui stanno facendo proprio uno spostamento, finanziano i centri di ricerca grossi. Mm. Quindi non finanziano più il professore singolo, finanziano ma di meno, ma finanziano questi grossissimi centri, danno centinaia, 200 milioni di dollari.
Mamma mia.
Cioè, sono anche cifre che uno non riesce a comprendere tante volte. E quindi ci sono dinamiche che poi cambiano anche nel corso del tempo, cambiano con le amministrazioni, se sono di destra piuttosto che di sinistra.
Certo.
Io ho avuto un sacco di fondi negli Stati Uniti dal Dipartimento della Difesa, Venivano finanziati ricerche sui vaccini dal Dipartimento della Difesa.
Ma dai.
Prima della pandemia.
Prima.
Perché l'aspettavano. Penso solo non si aspettavano che arrivasse così presto.
Ma dai.
Però si aspettavano, i virologi sapevano.
E nonostante questo li ha messi in ginocchio totalmente, esatto, la pandemia. Pazzesco.
Esatto, perché è stato il perfect storm, questo virus è stato...
Sì, pazzesco. Allora, chiudiamo con una domanda cattiva che ti farà Antonio. Okay. Cattiva non tanto per
scopriamo
te,
qual è,
non cattiva per gli utenti di TikTok, probabilmente. No, è una roba che effettivamente vorremmo comprendere e che di nuovo sta un po'
che
nell'ambito...
Che è questa la domanda, giusto?
Sì, che sta un po' nell'ambito valuta, oro e...
Ti facciamo ricadere nell'economia.
Ti facciamo un po' ricadere nell'economia, però con un senso, cioè prova, vai.
Vado io, poi la rifai tu bene così.
Non so se sono in grado, vai, prova.
Se tu dovessi investire oggi 100.000 euro, investiresti in oro, in diamante o in criptovalute?
O in euro.
O in euro.
Cioè ti tieni gli euro.
Io il cripto mi mette l'ansia. Io non sono un buon investitore, quindi non guardate me.
Allora tutti in cripto.
Esatto. Esatto. Non lo so.
Non lo so.
Cioè, però tu dovessi scegliere, cioè dicessero adesso...
Io investirei forse in oro adesso.
In oro, ok. Ma... No, sai cos'è? Che effettivamente siamo sempre un po'... Cioè c'è questa lotta... sembra quasi che l'oro, solo perché appartiene apparentemente a un sistema...
Più scarico,
no? più consolidato, debba per forza essere il sistema sbagliato, no? E quindi c'è la tendenza tanto a credere molto in questi nuovi sistemi di valute, che però poi si basano comunque su una valuta che ha un riferimento in dollari, in euro, in oro, quindi di fatto poi cambia poco, cioè non è che la cripto vale senza che ha un riferimento in euro, quindi non so. Però effettivamente quello volevamo chiedere a te, che lavori con l'oro davvero.
Oro forever.
Cioè, oro forever, lasciamo perdere le
cripto. Possiamo dire che le criptovalute sono una cacata pazzesca, possiamo dirlo?
No, noi siamo un po'...
Non mi svilancio.
No, però noi siamo un po'...
I miei amici
scettici.
Sanno cosa penso.
Io sono... Noi siamo... Dai, diccelo, dai.
Dai.
L'ultimo minuto...
Io mi oppongo al cripto.
Ah sì, tu ti opponi. Ma anche noi, cioè,
mi
totalmente.
Mette... Non lo so, non c'è il... Non lo so. Mi fermo.
Ma tocchi.
No, giusto.
Non tocchi,
esatto.
Niente.
Secondo
invece
me il
l'oro...
fatto che non... Ma no, ma forse il fatto che... Non lo so, no. Lasciamo stare.
Vabbè, ma è una supposizione così, totalmente... No, tu puoi dirlo senza che, cioè, senza impegno. Cioè, se...
No, non lo so, io non sono old school.
Non sei old school.
Sono old
school. Sei
old
school, scusa. Perdone.
Faccio fatica, nel senso capisco l'idea alla base, però non lo so, non mi rilassa, diciamo.
No, ma neanche a noi, decisamente. Cioè. Troviamo un sistema un po' strano. Cioè nel senso, io non è che mi comprerei il lingotto d'oro probabilmente, cioè nel senso però effettivamente uno, cioè,
però dovessi scegliere,
no, è che davvero, cioè potenzialmente è un sistema sensato probabilmente,
certo.
Non ho la più pallida idea, dovremmo chiederlo a qualcuno che fa quello, l'economo, però il punto è che effettivamente se tanto continui a dare, cioè le criptovalute hanno un senso perché qualcuno ti dice questo vale x mila euro. E allora...
E si fa dare gli x.000 euro.
E si fa dare gli x.000 euro.
Ma è questo che a me mette l'ansia,
certo.
No? Dice, chi sei tu per dare questo valore in questo momento, no?
Anch'io, però immagina se domani dicessero, no, guarda, lasciamo perdere gli euro, vale un bitcoin. E no, aspetta un attimo, prima questa roba c'era scritto...
Ma anche se, a me anche disturba perché dal punto di vista ambientale, mantenere questi cripto
è costoso.
Perché
però
c'hai
anche
tutti questi...
l'oro.
Ah sì, abbiamo scoperto in questi giorni preparando la puntata quanto estrarre un chilo d'oro consuma, cioè, produce 12 tonnellate di CO2, ormai sono...
Esatto.
Un giorno l'oro farà la fine delle pellicce. Cioè,
diventerà insostenibile, secondo te?
Ci
avremo l'eco-oro.
Oppure si troveranno metodi per estrarre
metodi,
in modo più...
Forse metodi di estrazione, metodi di riciclaggio. Infatti adesso... ci sono un sacco di studi proprio di scienziati, di gente che fa, di fisici, chimici, che comunque collegano il costo, il footprint, carbon footprint, anche il costo economico di fare tutto il ricircolo di tutti i materiali. Quindi io uso l'oro per dire l'oro piuttosto che un altro metallo per fare un prodotto, un device, e dopo quanto mi costa fare questo device? Se io poi questo device muore, lo riprendo, lo riciclo, quanto riesco a estrarne, riesco a riprodurre. Quindi per far vedere qual è il costo effettivo dovendo sapere come riciclare tutti i materiali. Quindi ci sono certo. gruppi che studiano proprio quello.
In pratica la tavola periodica come il maiale, non si butta via.
Esatto.
Ok, benissimo, chiarissimo. Va bene, con questa perla veramente inutile, che ero lì che volevo dire. Io direi, Laura, noi ti ringraziamo di cuore, è stato veramente molto divertente, molto istruttivo. Finalmente abbiamo capito qualcosa.
Non avvicinare con quella cosa a me, non mi fa le foto.
Va bene, grazie ancora, grazie, Laura, grazie, grazie a tutti. A lunedì prossimo, ciao. Ciao.
Uovo Sodo è un podcast interamente prodotto da RKH Studio, condotto da Jack Lo Smilzo, curato da Giovanni Lanzetti e Federico Garella. Se ti è piaciuta questa puntata e vuoi interagire con noi, collegati su Twitch sul canale di Jack Lo Smilzo il lunedì sera alle ore 21. Per rimanere sempre aggiornato, invece, segui la pagina Instagram di Jack Lo Smilzo.